Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Ciao podascoltatori di Fantascientificast e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio, un panel tematico dell'edizione 2026 di Marginalia, l'evento in cui scoprire i mondi degli editori, illustratori e self-publisher ambasciatori del fantastico, bizzarro e perturbante, che si è tenuto a Milano il 21 e 22 marzo 2026, presso la Casa dei Giochi in via Sant'Uguzzone 8. Fantascientificast è media partner ufficiale dell'evento. Morirete dal ridere. Di satira, splatter e tempi comici. Ne parlano Michele Borgogni, Paolo Di Orazio e Oliviero De Angelis. Podcast realizzato in collaborazione con Marginalia, registrato il 22 marzo 2026. Buon ascolto!
Orrore e di risate. Quindi, pensate a tutte quelle volte in cui avete visto una scena talmente assurda e grottesca che per quanto sia orripilante non potete fare a meno di scoppiare a ridere. O tutte quelle volte in cui il tempismo sembra sbagliato e la risata non entra, o ancora
non lo facciamo noi. Pannello, facciamo male, non sei?
Volevo solo in crocure. Visto che non vorrei mai pestare i piedi alla prima donna di Marginalia Fiera, Michele Borgogni, Paolo Di Orazio, il moderatore Oliviero De Angelis, mi faranno morire dal ridere. Buon divertimento.
Volete stare qui? Normalmente, qui è l'erso.
Posso mettere lo scalino sotto? Come è stato più inferiore.
Ma che?
Che vieni. Oh, andiamo lì.
Buongiorno. Vi ricorderete di me per ieri? Allora, abbiamo qua due scrittori, ma credo che prima serva che mi presentiate per far sapere cosa scrivete. Non mi guarda che sei Paolo Oxley. Ah, è il tuo lavoro, vai.
Buongiorno, grazie a tutti, sono Paolo Di Orazio e scriva dite più di due horror, splatter, panep e fumetti da 1987 e con i vari editori italiani e stranieri e la mia specialità in questi lunghi anni di manovalanza editoriale e ha coperto un po' tutti i generi, anche la fantascienza, però diciamo che sono più ricordato, sono più legato al mondo del fumetto, perché qualcuno se lo ricorda, tra l'89 e il 91 ero al timone della rissa Splatter e Mostri, forse qualcuno di meno giovani si ricorderà. ed era un contenitore a fumetti che raccontava di storie brevi alla zio Tibia, e diciamo innervate di un certo humor grottesco. Erano storie realistiche di omicidi, di incidenti efferati, con chiave molto grottesca, che ebbe successo nelle edicole italiane appunto tra il 89 e il 91. E quindi questa formula così irriverente che ha trainato poi la mia prima pubblicazione in prosa ha sconvolto un po' l'opinione pubblica italiana con un'interrogazione al parlamentare per istigazione a delinquere. Perché diciamo la mozione fondamentale mossa dalla allora abitante della tipo la siristiana, e si preoccupava che queste svigliazioni a livello così da edicola, quindi a portata in mano delle famiglie, dei ragazzi e dei giovanissimi, io potesse essere un pericolo per la contaminazione mentale dei giovanissimi. E quindi, diciamo, il mio lavoro negli anni è rimasto un po' legato a questa situazione e un po' al chinato quello che ho sempre voluto raccontare, in un certo umorismo, una certa ironia, una certa forma grottesca che era la rappresentazione dell'ordone. E quindi eccoci qua a parlare di vostra alchimia religiosa, ma non sono l'unico.
Vai Borgogna, di anche che non hai pagato le multe, perché adesso, dopo quello che ha raccontato lui, almeno...
Io sono Michele Borgogni e sono la dimostrazione che la Democrazia Cristiana aveva ragione, perché io alle scuole medie compravo il nascosto splatter e dopo 35 anni sono qui a scrivere cose strane, di mostri, di creature fantastiche. Quindi probabilmente non avevano tutti i torti, ma va bene così, anzi, è giusto che sia... Che sia così, insomma, che penso che sia stata una rivista che ha stimolato la fantasia di tanti e ha fatto capire che esisteva anche un modo diverso di fare letteratura, di fare fumetto e di inventare cose che non c'erano mai viste in Italia. Ma a parte questo, io appunto scrivo cose strane, che dico in generale, scrivo horror, scrivo fantascienza umoristica, weird, ultimamente western anche, perché è stato western, che esce qui a Obrivio in anteprima. E pochi giorni fa, poche settimane fa, ho fondato una mia casa editrice che si chiama Sprecheird Edizioni, per la quale presentiamo le prime tre uscite. Mi piace spiazzare la gente, mi piace l'umorismo e sono contento che Marginalia ti abbia invitato anche quest'anno non solo a esporre ma anche a parlare con Paolo De Razzi e Ogli, soprattutto Ogli.
Quindi questi sono i due scrittori, il pregiudicato, lo strano, e qua ci sono io, il grottesco. E siamo qua per parlare della risata e dell'orrore. Due distinzioni, ma allo stesso tempo la stessa cosa. Basta pensare per esempio alle maschere del teatro, che una piange, l'altra ride. E allo stesso modo una ride, l'altra si spaventa, magari in contemporanei. Però vorrei chiedere ai nostri due scrittori di raccontarci un attimo magari la storia dell'umorismo nero e dei vari scritti che stavano su questo sottile filo che divideva queste due sfere emotive.
Allora, è più Paolo lo storico, però diciamo che è vero che la risata e il terrore utilizzano molto spesso gli stessi meccanismi. È una cosa che probabilmente anche dalle commedie, dalle tragedie, insomma, si può riscontrare esempi in tal senso. Poi, quando è stato l'inizio della letteratura gotica, della letteratura horrorifica, comunque una certa vena satirica, umoristica, sottile, non magari prevalente, spesso è stata spesso usata, perché parliamoci di tale, per parlare di mostri, per parlare di creature strane, creature non comuni, un po' di umorismo, un po' di visione appunto sottile del mondo bisogna averne fatti in erede. E questo poi fino a raduare a Oscar Wilde, fino ad arrivare allo Lovecraft stesso, comunque, che tra corsi è più tra gli epigoni di Lovecraft, perché trovo che per Lovecraft in prima persona c'è stato anche una notevole influenza dell'umorismo, della satira sociale su quello che veniva fatto. Poi in realtà la scena veramente horror umoristica è cominciata chiaramente negli anni 60-70 e in Italia c'è stato proprio anche un non è devo il flusso nel mondo del fumetto, ma nel solo. Faccio magari Paolo, perché di questo sicuramente si intende di no.
Ma in realtà sì, questa modalità di mescolare l'ironia e il tragico, possiamo addirittura arrivare a scavare fino alla commedia di Lantaglieri, no? Degli Inferni, ci sono dei passaggi molto... molto, molto simbolici, molto grotteschi, estremi, no? Cioè, è facile pescare, trovare l'estremo nella commedia di Dante. Poi, sì, esatto. E anche scatologici, in tutti i sensi. in realtà poi l'ironia è anche con la bellezza, no? Negli occhi di Ravelli. In realtà appunto è una alchimia molto sofisticata che richiede una certa apertura mentale, una certa visione, perché sennò poi si scade nel gratuito ma ci arrivate. In Italia in particolare col fumetto abbiamo avuto i primi passi, diciamo, più a livello popolare di nazionale popolare con la rivista horror della Gino Sanzoni degli anni 70, con un autore come Pier Carpi, di cui troverete un romanzo pubblicato che è importante per conoscere questo autore, che è stato, diciamo, tra i primi in Italia a mescolare l'horror puro, proprio vecchio stile, il gotico e l'ironia, il grottesco, e per arrivare poi con subito dopo con Luciano Secchi e Mendes, Alan Ford, Satanic, soprattutto Alan Ford, dove ci sono stati questi tentativi di grande successo di portare l'horror nella parodia, e perché avevamo già visto in televisione i film di Charlie e Pinotto, che non so se qualcuno se li ricorda, forse no, però andatele a cercare, cioè, se non siete, insomma, anche la generazione X o Boomer. E
nel caso vi potete trovare su YouTube, su TikTok no, però, quindi c'è anche il gap generazionale.
Esatto. E quindi tra arrivare poi appunto alla Compagnia della Forca, a San Bartometti e Dylan Dog, e soprattutto con la massima espressione totale, definitiva, con Necron di Magnus, per i testi di Ilaria Bonk, dove troviamo una fosa perfetta di splatter, horror, weird e ironia, e talmente nera, talmente macabra, che forse non ha avuto un grande successo popolare perché era veramente estremo. E lì questa sonda ha un bilanciamento perfetto, perché è tutto talmente estremo, sia l'espressione degli otters, dello splatter, del macabro, che fa il giro completo con la verve proprio umoristica, tragica. Questo Necron, che è, non so se lo conoscete, l'avete letto, alzate la mano, ecco, uno solo, ma guardate. Siete fortunati, perché se conoscerete questo personaggio sarà una grande esperienza di lettura, perché avrete, a parte l'arte fumettistica di Magnus, che in quel momento, sto guardando i primi anni 90 forse, non ricordo male, comunque siamo a una maturazione stilistica e minimale, totale di Magnus, e la forza irriverente proprio di rompere ogni argine morale del fumetto con questa creatura androide composta un po' da cadaveri, un po' da parti elettriche, e per mano che la dottoressa Feda Boas, che è una necrofila insoddisfatta, con questa sua creatura pseudo-artificiale, che è
questo momento di Ale Colleni della vita, sei un necrofilo e neanche una soddisfazione,
mai una gioia, e tra l'altro il suo schiavo Necron, che è praticamente, dovrebbe essere il suo amante a disposizione 24 arca, e tra l'altro appunto lui è molto voglioso, però pure lei, essendo Frida, frigida, tra l'altro un besia lo deve tenere a bada, e lì cercare sfogo in è possibile forma umana, vivo oppure vivente, perché è calda, no? C'è, a un certo tempo lì, che si ritrova in un torcile, vede questi maiali e arrapato dice: prosciutta cruda, ma non perché ha fame di sesso. E questo è stato proprio il massimo, per quanto riguarda il fumetto, delle espressività art però horror, diciamo, prima il fora della moda americana. Ed è nata in Italia, perché comunque sia, per quanto riguarda la cultura italiana, anche nell'horror, no? A me se trafiliamo questa tradizione greco-romana, no? che mescola tragedia e ironia, è inevitabile, per cui abbiamo precorso i denti anche per quanto riguarda gli splatterpunk, basta leggere qualche fumetto. Narrativa e c'è poco, insomma,
per quanto riguarda la questa commistione fortunata. Forse un po' indinobizzati dal tuo.
Credo che ci sia una forse involontaria, nel senso, probabilmente ci sono stati durante gli anni 70 80 qualche tipo di gibbo che univa le due cose, però probabilmente era involontario, perché c'era anche una ricerca di un determinato tipo di identità di scrittura. Lo sai benissimo, perché quello che scrivevi voleva avere una identità che è anche quella di Battua. Quindi probabilmente questa commistione c'era, solo che non era voluta, e probabilmente era anche per la sensibilità di chi leggeva. Cioè, ogni tanto leggendo quello che scrivevi...
Di sicuro qualcuno la dice.
Sì, sì, qualcuno me l'ha detto. Io sono morto dalle risate, vivo con te, io dico, va cool. Però poi l'ho capito dopo, diciamo, la seconda battuta, perché effettivamente...
Poi è arrivata la diffida di Democrazia Cristiana e non rideva più nessuno.
Sì, io però ho riso dopo, quando abbiamo visto il venduto, ma non perché sono un tirchio, perché era una risata, diciamo, di rivalsa, no? E che già prima avevo preso una denuncia alle pubblicazioni oscene per periodici di porno, più di essere stato denunciato per
racconti. Scusa, devo chiederlo per il pubblico: scrivevi racconti porno o c'è un tuo calendario che si può trovare da qualche parte?
No, era solo scritto, okay. Tutto scritto. Sì, erano mensili dei titoli per giorni, insomma. E, però ecco, probabilmente è proprio la dimensione del racconto prea, no? Che è più magnetizzante per questa formula qua, perché a un certo punto so che sono più sicuro quei racconti brevi di Zio Tibi, ovvero Criti, e i racconti brevi di horror della horror della Gina Sozzoni, si ricava molto questa necessità di dare un il contrappasso del finalino, no? Perché spremete involontariamente sono stati ponesi anche i racconti miei, però è un bene, insomma, credo che sia un valore. E poi arriva la satira degli anni, cioè arriva prima c'è stata la satira degli anni 70, fine anni 70, non è male delle team, però cioè, sei zappi, rispecchi quella forza al gente, la forza devastante, no? Dove però adesso il cuglio un po' si perde, no? Perché se fai satira e arrivano sempre gli squadroni, no? dei perbenisti che dicono non far ridere, la satira non deve far ridere, la satira deve far risalire, un po' come l'horror alla fine, no? Che Elena Basera vuole essere e può essere in Yota Brazzo, se tu visaca.
Se posso, mi faceva piacere anche. A parte vorrei dire che molto interessante questo discorso se l'umorismo è volontario o è involontario, perché comunque ci sono tanti esempi degli Irish Letter se la cosa è veruità oppure no. Poi c'è, parzialmente potrei anche citare il Caporeccio, comunque sarà molto associato all'horror erotipo negli anni 70, non so, e Vitali anche del Cilvo, no, se vogliamo. Comunque c'è stato il cinema un pochino più alto, tra virgolette, diciamo, perché l'horror è stata sempre un po' un genere relegato nella parte bassa, però un conto era il Lucio Fulci, diciamo, nel caso è un conto il Bruno Mattei, di citare sì, due sì. Comunque esempi molto diversi, comunque sono stati rivalutati entrambi a loro modo, però in maniera molto differente tra di loro. E poi mi faceva piacere citare con l'esempio anche di Sumerto Orbor e Comito, il venerdì 12 di Ortolare, che comunque è stato, forse è conosciuto un pochino di più, diciamo, Tons, poi la via giovenazione.
Io ho sentito mai, ho avuto i crampi, vedete,
sì. Che tra l'altro...
No, era un osservazione io, che il 2012 mi ha fatto venire i crampi dalle risate, è stato veramente potente.
Sì, appunto, Luxori. Comunque sia un esempio veramente molto intelligente di autore ortolani che ha usato l'horror, ha usato l'umorismo, dimostrando secondo me un grande amore per entrambe le forme di genere, che è una cosa che passando un po' di internazionale si rivede per esempio in... Frankenstein Junior sostanzialmente, no? Che funziona perfettamente sia come film comico che come film mordo, e per il mio punto di vista forse mi sento più alto di commistione tra gli esami.
Prima di passare alla domanda successiva, vi chiedo una roba un po' fuori perché ho comunque da fare. Alla fine vi siete ricordati qualcosa sul castello dei fantasmi di Canterville? Qual era?
Io non l'ho mai letto, dove l'ha letto?
Abbiamo fatto degli incontri a questo panel. Il primo incontro è venuto fuori il fantasma di Canterville. Al secondo non ci ricordavamo chi l'avesse detto e perché. Però doveva essere una roba bellissima, cioè praticamente si veniva qua solo per quello spezzone, ma non ricordiamo nulla.
Chiediamo se l'hanno letto.
L'avete letto il fantasma di Canterville?
Fatto ridere?
Sì. Cioè, chi ha riso? Cioè, quindi forse vedi? Valeva la pena ricordarlo.
Sì,
ma neanche si sa chi dei due l'aveva citato.
È stato un suggerimento ghost per la Twink.
Era nell'aria.
Poi costato completamente.
Però potremmo, diciamo, fare miglior figura citando la metamorfosi di Kafka, che comunque ha un suo registro, ha un suo registro ghostista, personale, sì.
Tra l'altro, qualche anno fa sono stato invitato a partecipare a un'antologia che si chiamava Kafka Pantheon, era Kafka in versione Orva, Weir, eccetera, eccetera. E il mio racconto era totalmente umoristico, perché io ho sempre visto una vena molto satirica, molto forte, molto surrealizzata in Kafka, che secondo me è da sottolineare, diciamo, se sono...
Sì, poi per questo binomio la satira e l'horror hanno sempre, come avete detto voi, questa cosa del... ti faccio vedere la società, ma in una chiave diversa, perché così ci rifletti, perché hai confronto.
Il reale a volte è assurdo, a volte fa ridere, però allo stesso tempo è tragico e spaventa. Cioè, se lo vedi riflesso in uno specchio, sali a filtro, ti sali sorridendo davanti a te, ti spaventa. Non voglio andare a fare dei discorsi politici, cioè, no, l'orrore è molto spesso sì.
Sì, poi la frase sarebbe fa ridere ma pensare. Credo che in certi casi è anche Ilia, fa paura ma fa pensare.
Fa paura ma fa fatto bene.
Adesso, voi due avete anche uno stile diverso per come trattate gli argomenti. Perché Paolo è dissacrante. L'eccetto di Michele sei più sulla critica alla società. Cioè, è dissacrante ma in maniera diversa. Lui è proprio quello ti dice, vabbè, l'umorismo nero, e dice, no, in realtà volevo farti paura. Tu invece sei il, no, guarda, ti sto criticando sta roba, hai riso, buon per te, ma hai capito cosa stavo dicendo? E vorrei capire, quando lavorate, come usate questo approccio proprio per questa dicotomia?
Come dicevo ora, io parto spesso da una lettura della realtà. Poi il mio approccio è più umoristico, quindi metto, diciamo, di fronte al lettore la facciata che fa ridere, che fa più spiazzante. L'orrore diventa qualcosa che è dietro in qualche modo, che sta alle spalle, perché secondo me servono entrambe come capacità di lettura del reale. Sicuramente sono molto orografico di Paolo, sono molto meno immaginifico anche di Paolo, forse sono un pochino più terreno in tanti aspetti. A me interessa proprio l'elemento che ti fa capire che c'è qualcosa di storto, di sbagliato, di fuori posto. E appunto il fuori posto fa ridere in qualche modo, però fa ridere fino a che non ti rendi conto che il fuori posto è accanto a te e fanno dare serio, diceva, cos'altro di più forte, di più forte, di più spavente sui vecchi.
Dai, comunque è un principio interessante, no? Perché cerchi l'anomalia, che è quello che poi crea il disturbo nella narrazione, dico io. Sì, la dissonanza che poi innesca la dinamica della storia. E io cerco sempre la formula base dei che buongiorno. Che deve animare la mia dinamica sul meccanismo dell'ironia della sorte, che è un po', diciamo, il vecchio meccanismo delle storie che ho citato prima, dei racconti brevi appunto della rivista Creepy, che per noi è Giotiglia, oppure delle storie della vecchia Splatter, E quindi mi intriga questo meccanismo che ripete una cosa, diciamo, in maniera così ciclica, del contrappasso, no? Dello sfigato che si trova in situazioni più sfigate, perché è destinato il personaggio a vivere quello che deve vivere, cioè una situazione sfigata. E perché mi istiga poi appunto delle fantasie più come dire rutilanti, perché se non mi diverto io poi il rischio è che non si diverta più lei, cioè. Che poi è il primo step, mi deve ridettare spassose come costrutto per quanto riguarda appunto il percorso del personaggio, e quindi i battoni, tenere a mente un po' il colmito tra passi danteschi, la meccanica esistenziale pirandelliana, ecco, quelle formule così, diciamo, provvidenziali che Vivi Manzoni ha intriso I Promessi Sposi, no? Che per tutti sono un orrore letterario, invece per me è una caverna di soluzioni preziose per quanto riguarda l'interazione dei personaggi, propriamente i protagonisti, che a me ricorda molto Promessi Sposi, ricorda molto Brandi Saragua di Trastoglie, come di costazione, no? Ma anche Dracula e Montelone, se vogliamo, perché comunque sia, se uno riesce a fare un parallelo ampio in Dracula di Trastoglie, tra comunque rivedere certe cose delle cronache degli ultimi giorni per quanto riguarda file di un certo signore che sono uscita, no? In questa importanza del sacrificio umano, del sangue, no? Che se ne parlavi qualche mese fa eri un pontiochista fuori di testa, invece poi proprio si esce fuori che per qualcuno invece è importante questa ritualità, che poi veniva usata in antiche pre-cristiane, pre-colombiane ritualità sacre, e invece sono ancora attuali. E però mi sono perso, da ramo partiti?
Ma guarda, vai, sei libero. Adesso stai parlando del fatto che tu lo scrivevi, loro lo facevano.
E loro lo facevano.
Si sono ispirati a te? Non lo sappiamo, ma sicuro, comprate i suoi libri per scoprirlo.
No, in realtà appunto, ecco, il meccanismo è sempre quello, è l'ironia della sorte. E mettere, come ha già detto Stephen King, tra l'altro, insomma, quelli lì.
Se l'ha detto lui, se l'ha confermato lui.
Sì, stai attento che ieri il panel è stato un attimo criticato, quindi proprio un pochino adesso...
Lo so. Però lui ha detto che, insomma, la sua diciamo motivazione è di mettere la persona comune di fronte al prodigio, e è un po' che so quello che succede con le sue domande, insomma, da una vita. E questo è un po' umilmente quello che tendo a fare, no? E tendiamo un po' tutti, anche nella mia formulazione più, diciamo, più terra, come dicevi tu, che non è terra-terra, poi nella situazione sarcastica, satirica soprattutto, comunque anche l'horror è sempre una satira, alla fine, no? In fondo, io faccio una satira sociale, cerco di fare satira socio-politica mascherata con situazioni estreme, più o meno sanguinarie.
E per chi vuole scriverlo, per chi vuole leggerlo, potete dare qualche esempio in cui questi equilibri, questo tipo di componenti hanno funzionato o no? Secondo voi? Allora faccio un esempio, perché tanto non avevamo parlato, così do un attimo il nude. Era il film di Dario Argento, era Inferno.
Sì.
Quello in cui a un certo punto la donna entra in questa cantina e si trova che viene attaccata dai gatti. E dovrebbe far paura. Io l'ho visto durante il ritorno in autobus di una gita, forse delle medie, delle superiori, e io ho riso, perché il problema erano gatti finti che si vedeva che venivano lanciati in faccia all'attrice. cioè quel momento è dovrei aver paura, ma si vede che sono pupazzi che vengono lanciati in faccia. Non ha funzionato, a quanto pare.
Inferno.
Sai, io penso che ci sia da una parte un problema anche di evoluzione della capacità interpretativa dello spettatore, per cui tanti anni fa lanciavi un gatto di plastica nello schermo e tutti si spaventavano, adesso la gente capisce che è un gatto di plastica e non si spaventa più, che dice ridicolo.
Ma la gente ha avuto anche paura del mostro della Laguna Nera negli anni 50.
Esatto, il mostro di plastica faceva paura, ancora si vede di plastica.
L'hanno usato per... programma lì di
i nuovi mostri, non so.
Cioè, c'è un'evoluzione, no, anche del...
In realtà è anche un meccanismo che secondo me è molto sintomatico di quello che stiamo parlando, di cui stiamo parlando oggi, perché effettivamente se voi immaginate, cioè, è stato usato appunto in decine di film, penso a Shaun of the Dead per esempio. Lo zombie lentissimo e mezzo putrefatto e si mette qui e fa fa anche ridere se vogliamo, perché te lo trovi davanti a 10 metri e dici che cavolo sta succedendo, però ci sono, Romero l'ha reso spaventoso e l'ha reso veramente, tra l'altro, una satira della società, potentissima, una satira del consumismo, eccetera eccetera. E lo stesso Shaun of the Dead funziona perché è un orvo. Prima parlavo di Frankenstein Junior, che è un perfetto film gotico, si togli le battute è un film gotico che spaventa. Allo stesso modo, Shaun of the Dead, se togli gli elementi fobici, è un film horror perfetto. L'Armata delle Tenebre. Perché sono film fatti con un amore per l'horror e per l'umorismo. E allo stesso tempo ci può suscitare anche il caso contrario. Ci sono le maschere della comicità che, ribaltate, spaventano tantissimo. Cioè, la paura dei clown. Per esempio, il clown dovrebbe far ridere, però... dovrebbe far ridere in certi contesti, fa ridere, però è anche una delle figure più inquietanti e è diventata anche quasi un meme, no, del genere sostanzialmente, perché la paura del clown è una cosa che è molto tipica, molto comune a tutti i livelli, ma cioè tutti gli elementi, la battuta spiazzante, la battuta del momento sbagliato fa paura.
Ciao pod ascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici, ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast, il futuro è nelle vostre mani.
Perché è il sintomo che quello che hai davanti ha qualcosa di sbagliato, e quindi ti fa capire che la realtà è, appunto, più, torno al solito discorso, è più storta di quello che ti immaginavi inizialmente.
è come la polizia, ma non è un horror, è mezzo commedia, ma in Men in Black, il primo, quando c'è l'Edgar Abito, cioè c'è un alieno che ha preso la pelle di uno e la sta vestendo, solo che la scena è comica per come parla, cioè dovrebbe essere paventoso, solo che il film ha deciso di farla deviare invece più in comicità, è diventata anche memorabile.
Io pelle. Faccio un altro esempio, io sono nato nel 1979, negli anni 80 c'erano i Dizzy Cords, non so se vi ricordate, Paolo se vi ricordi.
C'era Paolo Dorazzi.
C'era Paolo Dorazzi. io mi ricordo quando ero bambino, che erano 86-84, non mi ricordo esattamente, questa famosa scena dell'alieno che si mangia il topo così, sì, che se la vedete ora è ridicola sostanzialmente, perché è evidentemente finta, vacca con un budget che vicolo appunto. Al tempo noi eravamo terrorizzati da questa cosa.
Sì, sì. Fu molto impressionante, io non ricordo perché ero naturalmente patito, ero già un nerd veramente talebano dell'horror, e quindi quando vidi questa scena in poi di televisione, no, era scioccante, ma anche altri film era dell'epoca comunque, era l'approccio, perché comunque sia al cinema i film horror erano vietati ai minori, e quindi comunque i tuoi te ne passavano in qualche modo, e uno non era mai preparato a quello che poteva incontrare sul tubo catodico. Poi vabbè, è chiaro che l'ingenuità tecnica dell'epoca comunque faceva un po' la sua parte, e da lì poi comunque sono nati i movie, i Z-Movies, che per i più, diciamo, smaliziati erano un altro tipo di culto, e basti pensare, che ne so, a Bad Taste di Peter Jackson, che ha cominciato con gli splatter punk ovviamente trucidi, e poi è arrivato al Signore degli Anelli, a King Cobra.
Troll 2.
Sì, fuori la Troma Video perché se la ricorda, e poi Meduzza.
Sì, questi però, ecco, era il punto di coppia. Infatti, però, questo qua è quelli che funzionano, quelli che hanno anche messo una specie di tracciato da poter seguire. A parte Peter Jackson, che secondo me pochi ricordano che ha fatto il Schizza Cervelli, Lutters, prima del Signore degli Anelli, quello.
Bad Taste, molto preferito.
Però questi qua, anche per chi non li conosce, se li volete notare, perché come, secondo me sono anche l'esempio perfetto del sia il tempo che cambia e come l'efficacia si perde magari quando si vede l'effetto, come anche sono stati l'ispirazione per chi scrive o fa film oggi, perché si vede che c'è quell'impronta, quel tentativo di recuperarlo. Quindi se volete un attimo parlarne anche per come è stata per voi vissuta quando li avete visti o letti.
Allora, secondo me è interessante anche vederlo come spirito del periodo, perché comunque questo tipo di film, Peter Jackson, sono film usciti di solito all'inizio degli anni 80, comunque il cinema degli anni 70 era molto più diverso, molto più sporco, molto più selvaggio. Negli anni 80 c'erano la pietra della porta, non intendersi. Negli anni 80, che comunque ne faccio ridere, cazzo, no. Negli anni 80
si è anche ricordati però che c'è alla fine quella scena più bella con la Mice Sella, che quello diventa grottesco
da per ammirare il suono, la tecnicità, esatto. Ma non riesce perché è però il meccanismo completamente, cioè secondo me diverso. E negli anni 80 il bel test, Schizzi Splatters, eccetera eccetera, era come un ridare agli spettatori che si poteva fare qualsiasi cosa, era un urlare, sputare battaglie, sputare gore, litri di sangue, eccetera eccetera, con un meccanismo che appunto era molto figlio di un periodo che per l'altro punto di vista era secondo me molto chiuso, molto anche di bocco per certi versi, insomma c'era una grande differenza tra apparenza e sostanza. E questo film dirompente, questa serie di film dirompenti, di pezzi agili, autori eccetera eccetera, hanno usato in maniera perfetta questo meccanismo. Secondo me c'è un ritorno di questo tipo di approccio anche proprio perché stiamo tornando a un tipo di società che ricorda in parte per avvegliare più tanto l'edonismo, la società dell'apparenza, la società del...
Sai, io avrei detto che stavamo tornando alla periodo del quintennio, ma va bene,
è tutto ciclico, se pensi più o meno passato gli stessi periodi. E ecco, secondo me è proprio per questo che sta tornando, perché in un momento in cui l'horror per tanti anni è stato molto ingabbiato, se vogliamo, molto disinnescato, molto apparente, tinte sostanziali. Vediamo, ritorno al, a un tipo di cinema più piccolo, cioè vediamo agli Oscar del Rovato Lorber, e allo stesso tempo più dissacrante nei confronti della società che ci circonda.
Io ricordo forse il primo, diciamo, come si dice, blockbuster di questa generazione degli anni Ottanta, che ha inaugurato poi il body horror, che è La casa di Sam Raimi, che fu per noi amatori del classico il punto di rottura totale col passato, e eravamo abituati a Stephen King col suo horror, diciamo, l'impostazione.
Come? Un horror molto sulla cittadina, cioè
sì, il contesto reale di società. Sì, poi è arrivato Cronenberg e Sam Raimi, sì, che hanno messo in campo il body horror, e Cronenberg in maniera molto molto fredda, molto glaciale, dove ironia proprio è l'antimateria spezzettina nostra. E però poi è arrivato, c'era Sam Raimi che poi insieme è stato, diciamo, un po' il mainstream rispetto ai Peter Jackson che comunque andavano da quella parte, e tant'è che appunto io ricordo questa giornata al cinema a Roma a vedere La casa, io ero casatissimo perché finalmente sono andato al cinema senza piedi, e no, se ne era parlato tanto, avevo detto tante cose interessanti, che questo sia questo nuovo genio del cinema. E tu, beh, finalmente vedo per casa dei nuovi, la sala era piena, e la gente rideva. Io gli dico, ma perché ridete, brutti stolti? Questo è horror, muove bene a tutti.
Quello fu il momento in cui tu hai guardato il film e hai detto, vero, questa sarà la mia personalità da ora in poi.
Sì, sì, perché comunque sia c'era, non so se c'era nella mia intenzione di lei di essere così... così, come dire, bipolare, no? Perché come si dice, di comico, sì. Ma sì, sicuramente sì, perché è un genio. E però io che volevo godermi un horror moderno, no? Rispetto all'Esorcista di Friedkin, e comunque sì, a vedere, sentire la gente che rideva, no, mi urtò fareccio, che ero troppo suscettibile all'epoca. Cioè io godevo di questo orrore che veramente si prigionava senza remore, senza limitazioni di, diciamo, di senza codore, ed è stato mi ricordo che stavo lì in passaggio importante, no, che poi è arrivato, diciamo, di quella sfera così di Technicolor un po' brutale, cioè è arrivato Wes Craven con Nightmare. E è vero che non aprire quella porta aveva il primo, no? Aveva questa, poteva avere questa carica ironica, grottesca, con lui che se si ventola. Io l'ho vista un po' come un fuori di testa, no? Come con Jimi Hendrix che fece una improvvisazione non appunto non prevista, no? Infatti la domanda è, ma perché state pensando a queste pelletti? Andi se. Era su una lettura, secondo me, perché era fuori di testa. Però aveva già quella carica di, appunto, di grottesco, di rottura rispetto al classicismo della Hammer, per dire. Non c'era più Edgar Allan Poe o Lovecraft, no? In questa famiglia Hewitt. C'era qualcosa di più. E poi Raimi l'ha portata, ha messo in campo come passare dall'hard rock all'heavy metal. Il passaggio più o meno può essere così assimilato in questa deviazione.
Ci sono due chicchi. Secondo me ci sono anche due chicchi di risata. No? Ho fatto un'analisi approfonditissima sul fenomeno, perché anch'io vado in bestia quando la gente ride durante gli ore, perché mi rovina anche a me l'emozione. E ricordo di essere andato in bestia a dei
ragazzati buzzurri che ridevano durante Martyr di Pascal Logé, uno dei film più insostenibili secondo me.
Meccanismo di difesa, effetto.
Esatto, in questo caso è un esorcismo di qualche cosa che ti sta veramente inquietando, come la gente ride o i registi a volte, secondo me colpevolmente perché io non amo la commistione con il comico, inserisce sempre l'elemento comico nell'erotismo. Quindi quando c'è la cosa che ti turba, si dice, ah no, però stiamo a ridere, tranquillo, no? Allora si fa la battuta, il marito cornuto, quello che apre la porta, vede quello che non deve, allora si spaventa, chiude, e così. L'altra cosa, diverso, è quando il regista già ti mette l'elemento comico nella scena spaventosa. Io ricordo con dispetto che quando ho visto anch'io la chiesa di San Raimi, dopo l'inquietante lettura del Necronomicon, eccetera, eccetera, qui cominciano a sorgere gli zombie, cioè qui si apre una tavola di legno del pavimento dello chalet e esce una testa di madre e al momento ti scatena un po' la risata. Io quello lì personalmente non lo amo, perché mi sembra difficilissimo tenere in equilibrio l'autentica risata con l'autentico orrore. Secondo me si finisce nel trash popcorn, che non è la mia tazza di tè, ma quella è una roba personale, la corrente esiste benissimo. Invece a volte c'è la risata esorcistica sulla cosa che è veramente inquietante e cerchi di prendere distanze. A 15 anni mi ricordo i miei amici che ridevano sguaiatamente agli stupri infami che commettevano le giubbe blu del film Soldato Blu con Candice Bergen degli anni 70 quando facevano l'attacco al villaggio degli indiani. Non è un horror, ma ci sono delle scene agghiaccianti e questi girano con le teste degli indiani infilate sulle lance e questi ridono. Ma perché? E dopo ho capito che non era una, in realtà, una comicità che io non avevo visto. Era una reazione psicologica di distanza. Scusate lo scippo del...
Secondo me, guarda, è interessante anche questo. Ci sono, dal punto di vista autoriale, due approcci diversi. Per caso che hai parlato te, l'umorismo viene usato per disinnescare l'orrore, che secondo me è quello che dà fastidio all'appassionato di horror. Perché appunto ti sto dicendo, sì, ma è tutta una cazzata, non commentare sì, perché è tutto finto. E in quel caso effettivamente, dal mio punto di vista, non funziona. O funziona per un tipo di pubblico che appunto non ama l'horror sostanzialmente, ama essere intrattenuto, va benissimo, per carità, però non è quello che interessa né a Paolo, immagini. E poi c'è l'approccio che ti spiazza, ti inserisce l'umorismo, ma è un umorismo più complicato, più sottile, diverso, cioè sicuramente più complicato da usare, va valutato, va pesato, però io trovo che quando usato bene non vi si inneschi l'horror, ma addirittura lo sottolinei, lo renda ancora più presente. Non è facile sicuramente, vedi chi riesce a farlo, bravo duro, assolutamente. Dal punto di vista dello spettatore invece ci sono sicuramente da una parte la risata apotropaica, appunto, esorcizza quello che succede, c'è tanti spimpi perché a me è capitato personalmente un gruppo di ragazzotti che rendevano durante Hereditary, anche Hereditary, io sfido a trovare qualcosa che faccia ridere nel Hereditary, chiaramente forse è un modo di mettersi in mostra, perché comunque anche peggio è una cosa da valutare. E poi c'è la risata che è anche comunque sotto l'irridibile di cose che non funzionano. Poi mi è capitato tanti anni fa un film a bassissimo budget americano in cui c'erano delle incongruenze proprio da scena a scena che erano ridicole. A quel punto di vista, da appassionato di horror, avrei potuto o alzarmi e uscire dal cinema e dire vabbè, ho sbagliato, andrò a vedere un altro, oppure, visto che ero lì in sala, iniziare a commentare le scene come se fossero puntamente divertenti, ma non frutto di ignoranza completa dei meccanismi del regista. Ovviamente stante appunto all'occhio di chi guarda, interpretare un ruolo ed interpretare un umorismo.
Diciamo l'orrore nell'occhio di chi guarda, possiamo accogliere.
Sì, è vero, sì, infatti l'abbiamo detto all'inizio, è come la bellezza, no? Se gli occhi di chi guarda e l'ironia è in chi ha una visione più elastica di quello del dove si troviamo. Tra l'altro, appunto, mi è stato in mente che è fondamentale citare Dal tramonto all'alba, che c'ha questa formula di equilibrio perfetto. Tra l'altro, io è stato un problema mio vedendo i cartelloni miei pubblicitari, i palestri pubblicitari in giro da lontano con quasi gli otri e meno, non avevo notato un dettaglio fondamentale del manifesto dove c'era questo viso di donna, poi sentiva proprio i tanini punzi, io non avevo notati. Il tant'è che quando appunto al cinema c'era ancora la pausa, l'intervallo pochi secondi prima dell'intervallo c'è la prima trasformazione, dico ma che sarebbe qui, cioè pensavo che fosse un film di gangster, invece
però il film è strutturato proprio per farselo pensare all'inizio, perché c'è la rapina, cioè sì, dopo sì. C'è cambiamento che neanche te lo aspetti, perché
no, però se avessimo guardato bene il manifesto con la vampira un po' te lo dovevi aspettare. Io che lo vedevo da lontano ci ho proprio fatto caso. E quello è un film di tutti, cioè di film moderni, in cui l'equilibrio è perfetto, no? Perché comunque sia c'è questa carica ironica molto forte, aiutata poi da questa volontà di esagerare, però con classe, con stile, che comunque sia il brido che lo riesce comunque appena tuo altro, secondo me, però è sempre da una questione di gusti. Il pericolo dell'umorismo involontario invece è quando, secondo me, come appunto abbiamo un po' buttato il tavola, è quando il regista o lo scrittore cerca di rassicurare il lettore, e lì è, secondo me è, cioè parti con un registro chiaro ed evidente.
È una vigliaccata. È una vigliaccata.
Altrimenti è una vigliaccata.
O vai diretto, oppure non farti subito con vado a bomba e poi mi tiro indietro perché ho paura che non riescono a percepirla.
Eh sì, capito. E lì la vigliaccata è quella che secondo me non va messa in pratica nei confronti del lettore e dello spettatore.
È la differenza che passa tra Dal tramonto all'alba, tra Frankenstein Junior, fra Shaun of the Dead e Scary Movie, Shrek, eccetera, eccetera, che sono tutti quei film che non sono horror, usano i meccanismi, i personaggi dell'horror per far ridere, ma non sono horror, si sta
sedendo. Beh, lo stesso Frankenstein Junior.
Frankenstein Junior, però, appunto, se tu togli le battute, è un film gotico perfetto. Era un film Hammer.
Ma non fa paura, ecco. Cioè,
il film Hammer non fa paura, anzi, il pietra leggermente.
Perché Frankenstein Junior parte come commedia. Il punto è che l'idea di base è Frankenstein, che è un horror. E l'idea è, andiamo avanti con Frankenstein, c'è stato, il nipote lo rifà. E dentro, se tu conosci Frankenstein, nella tua testa non c'è l'idea, so che è una commedia, ma finirà malissimo perché ho già visto com'è andata questa storia. Quindi è quel sottile, è una storia horror, tu non sai quando cambierà. Poi la porta avanti e diventa commedia e tu lo rivedi per la commedia, le battute e tutto. Però parte da un presupposto del questo doveva essere un seguito di un film horror. Poi l'ha fatto Mel Brooks, so che riderò, ma Mel Brooks è anche bravo a fare le battute mentre ti porta avanti una trama lineare. Cioè, lui riesce ad usare le cose. E ha fatto Frankenstein Junior dicendo, questa è una commedia. Certo, parte da un horror, quindi non sai come finirà. Infatti vedi alla fine con lui che va verso la fidanzata dello scienziato e in quel momento vedi questa è una citazione. Poi sai che fine è battuta. Però c'è quel momento in cui c'è lo stacco di scena col nero e chissà se ha deciso invece di cercare diversamente, perché siamo alla fine.
Posso citare altri due casi recenti, uno meno recente e uno più recente, che sono secondo me interessanti. Uno è la saga di Scream di Margaret Anders, che Scream è una satira però sui meccanismi stessi dell'horror, quindi è un horror che ironizza su se stesso e quindi ha una meta narrazione che forse è un meccanismo un po' passato di moda da certi versi, però molto interessante anche da eventualmente lontane. Un altro caso recente che a me mi ha fatto molta impressione è Weapons, non so se avete visto il film recentemente, che è un film che ha come patto un film al suo piano e ha quasi sul finale una scena che ha fatto sbellicare dalle risate tutto il cinema, però rimane genuinamente, se vi dico, un film
horror che ti lascia qualcosa, ti fa capire che la risata può essere anche un meccanismo che poi quando si esaurisce ti lascia qualcosa.
Qual è la scena che per quelli che
vorrei fare un inseguimento vicino.
Ah, ok. A me non faccio
niente. Al cinema hanno riso tutti tantissimo.
Al cinema hanno riso
tutti. Che era un momento di... ecco, è finito il momento terribile e ora respiriamo.
E io mi sono scordato una cosa lì. Io, no, ma figurati. No, uno scivolone. Ah, sì, Wes Craven visse all'epoca, ai primi anni 90, quando facevamo splatter, andavamo a spulciare le testate giornalistiche americane per dare un minimo di anticipazioni. E beccai la dichiarazione di Wes Craven, suppongo che vera, in cui lui ammise: io a me l'horror non piace, io lo faccio solo per fare soldi. E fu una delusione mortale, letale per me. E forse è questo che poi l'ho portato a fare screen, a mettere, diciamo, un po' in ridicolo, no, i meccanismi dell'horror che poi gli interni appassionati la Bibbia, insomma, no? Che sono la Bibbia. E quindi c'è questa, secondo me, c'è questo suo amore ovvio di base che insomma, wow, gli ha portato a questo esprimere. E comunque è stata un'innovazione. Però poi forse c'è un qualcosa di suo per quanto riguarda questa sua insofferenza, no? Nei confronti del genere. Però non è stata, cioè, non è stata confortata da ulteriori dichiarazioni ufficiali. Però è da investigare.
Ieri, verso la fine del panel, si è fatta una domanda in cui la risposta la dico dopo. Due muori d'agosto. Era però il c'è un limite, e lo chiedo a voi come scrittori: c'è un tipo di tematica che nota, cioè non si tocca perché idea o è troppo, o no, sentite voi che il questo no per te sarebbe morboso, o semplicemente non lo so, monetizzare su qualcosa del momento solo perché se ne parla, soprattutto visto che è horror, ma comicità, quindi è quel tipo di parlo di questa demenza solo perché al momento ne parlano tutti, allora ne parlo anche io, senza però il pensiero invece del ne parlo in una maniera magari metaforica, un'analisi, ma il parlo e cerco di citarla perché alcuni fa engagement.
Grazie Paolo per aver lasciato la patata bollente della prima, sì, risposta. Allora, no, secondo me c'è un limite, ma è dentro di noi e di Orso. E questo limite è la nostra credibilità personale e soprattutto quanto noi crediamo e quello che facciamo. Cioè, se io sono estremamente convinto, estremamente... dentro di me so che quello che faccio è reale, è pensato e non è gratuito, allora non c'è un limite. Il limite c'è quando la percezione, ma l'autore è disonesto con se stesso e utilizza per motivi che non sono, quindi per scioccare un gratuito, cioè, si può scioccare ovviamente, ma scioccare gratuitamente il ferro, le enile, eccetera, eccetera, in quel caso diventi finto, diventi esagerato, diventi Bobby e Didi. È chiaro che poi il lettore ha una sua sensibilità, lo spettatore ha una sua sensibilità. Il gioco dell'horror è anche il hobby. Il bello dell'horror è anche che noi dobbiamo sfidare il lettore, dobbiamo sfidare lo spettatore. Cioè, se ci accontentiamo della comfort zone, probabilmente facciamo un lavoro mediocre, facciamo un lavoro forse appena sufficiente, invece che un centenario di arrivare fino a un certo punto, ma non ti dà la stessa soddisfazione di quando trovi il lettore che ti dice: a me questa cosa mi ha fatto schifo, a me questa cosa mi ha provocato repulsione, perché noi dobbiamo provocare in qualche modo repulsione in qualcuno. Se un horror accontenta tutti, secondo me ha qualcosa di sbagliato.
Ma Sergio, non è talmente d'accordo, potrei ripetere le stesse cose. Sì, quello che conta è non cercare lo shock a tutti i toschi, secondo me. È vero che cioè io penso che comunque non c'è la forza dei limiti, ovvero
Sì, è vero, ci sono dei limiti morali che però sono individuali alla fine, no? Gli autori nipoti. Per dire un romanzo come Debito non scrivere più che parla di pedofilia, ma non perché adesso le pari Epstein,
perché era una tematica che voleva affrontare in quel preciso istante e col basta, l'ho detto e addio, va, svolta pagina. Come non è un pentirsene, ma quello che mi riguarda è ho affrontato questa tematica, questa metafora, però devo dire anche altro, devo sforzarmi di crescere. E il pericolo da privata loro è ripetersi, adagiarsi sugli allori, secondo me, perché comunque sia, poi il pubblico, tutti noi consegniamo a velocità inaudita, a cinema, fumetto, ogni volta si supera una certa barriera. L'importante però è non cavalcare magari un momento della cronaca che ci martella a livello mediatico, perché quello secondo me diventa un po', quello diventa pornografico, ecco. E allora secondo me quello che è fondamentale è offrire un qualcosa di nuovo, di diverso, step uno per quello che mi riguarda me, tentare di offrire qualcosa di nuovo e di diverso man mano che e vado avanti nella mia ispezione dell'horror, dei temi che comunque quelle sono legati al nostro esiste. Una voglia far complicata, la voglia far sorenare, però come ho già detto, insomma, comunque horror riguarda sempre tutti noi, no? Anche se parliamo di distopia in qualche modo, la fantascienza pure parla sempre il nostro presente. E quindi ecco quello che conta è non arrestarsi mai le cose, così come non mai cercare di fregare, che è un po' fregare me stesso, chiaramente.
Ok, allora, visto che adesso non ti dovrà dimettere con il mondo, sta dicendo nulla, ma allora siamo vicino alla fine. Quindi, se volete, potete fare delle domande all'uomo con le 26 con coraggio di aprire una casa editrice o a quello che è sopravvissuto alla Democrazia Cristiana. Cioè, qualcuna domande? Osservazioni? Potete anche mandarle a cagare? Sono qui per voi. No? Ok. Voi avete qualcosa da dire, grazie. Per chiudere?
No, continuate a godervi una cena.
No, aspetta, io devo chiedere una cosa. Perché hai passato tutto il panel a guardarmi come del sto andando bene? Hai una bella carriera, non devi avere la mia approvazione. Io lo metto curriculum, ma la mia approvazione non ti serve.
No, è perché io guardo sempre negli occhi.
Ho capito, però mi guardavi così, sto andando, vado.
No, ma io no. Allora, le mie espressioni facciali non corrispondono a un moto interiore particolare. No.
Bravo, Paolo, sei bravo.
Ma non bravo, voglio essere qui elogiato.
Questa crasi tra quello che uno appare, quello che non è, è vuol cronica e vuol porno.
Sì, sì.
Come ci sono
bene, lui era inquietato, sembrava, quindi sì, è horror.
No, io guardo negli occhi, è una cosa che a volte dà anche fastidio, ma me ne rendo conto.
E anche dei bellissimi film.
Tutti grazie.
Grazie a voi,
grazie per essere stati qui.
E grazie al pubblico.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram fantascientificast sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.